Giudici capitolo 14. Sono pagine agrodolci, quelle dei giudici, grandi imprese, in mezzo a tanta confusione, tanto peccato, tanto disordine. E la vita di un uomo di cui leggeremo adesso non fa eccezione. Grandi imprese, in mezzo a una grande confusione morale, un grande disordine. Sto parlando di Sansone, piccolo sole, significa il suo nome. Capitolo 14 di Giudici, dal versetto 1, dice che Sansone scese a Timna e vide là una donna tra le figlie dei Filistei. Tornato a casa ne parlò a suo padre e a sua madre e disse: ho visto a Timna una donna tra le figlie dei Filistei, prendetemela dunque per moglie. Suo padre e sua madre gli dissero: non c'è tra le figlie dei tuoi fratelli in tutto il nostro popolo una donna per te? Devi andare a prenderti una moglie tra i Filistei circoncisi? Sansone rispose a suo padre: prendimi quella perché mi piace. Suo padre e sua madre non sapevano che questo veniva dal Signore. Sansone, infatti, cercava un'occasione di contesa da parte dei Filistei. In quel tempo i Filistei dominavano Israele. Poi Sansone scese con suo padre e sua madre a Timna, e quando giunsero alle viglie di Timna, ecco un leoncello venire incontro ruggendo. Lo spirito del Signore investì Sansone e, senza aver niente in mano, squartò la belva come uno squarta un capretto. Ma non disse nulla a suo padre né a sua madre di ciò che aveva fatto. E scese, parlò alla donna, e questa gli piacque. Di lì a qualche tempo tornò per prenderla e uscì di strada per vedere la carcassa del leone. Ed ecco, nella carcassa del leone c'era uno sciame d'api e del miele. Egli prese in mano il miele e si mise a mangiarlo per via. E quando ebbe raggiunto suo padre e sua madre, ne diede loro ed essi ne mangiarono. Ma non disse loro che aveva preso il miele dalla carcassa del leone. Fino a qua. A prima vista sembra filare tutto più o meno liscio, no? Ne ha combinate sicuramente di peggio Sansone, che dite? Sicuramente vi viene in mente qualche episodio in cui Sansone l'ha combinata decisamente più grossa. Qui siamo all'inizio delle sue imprese, anzi questa è la sua primissima impresa, e quando ancora nessuno lo vedeva, mentre stava andando a conoscere questa ragazza che doveva prendere per moglie, gli viene incontro un giovane leone, un leoncello. Lo spirito del Signore lo investe e Sansone, preso da una forza soprannaturale, sopraffà questo leone, lo vince, lo squarta e lo lascia lì, lo abbandona lì. Tempo dopo, facendo lo stesso viaggio, lo stesso percorso, esce di strada per andare a vedere questo leone e trova che nel leone uno sciame d'api ha fatto l'alveare. Quindi prende il miele e, camminando per via, se lo mangia. Potremmo catalogarla come una delle imprese di Sansone. Un'impresa senza macchia. In realtà, se noi conoscessimo bene l'Antico Testamento e le leggi dell'Antico Testamento, scopriremo che qui Sansone ha combinato un paio di grosse marachelle. Se vogliamo essere gentili con i termini. Sansone ha peccato e ha peccato davanti a Dio, perché la sua non era una condizione normale. Egli era un uomo speciale, era un nazireo. Voi vi ricordate come Sansone è stato chiamato da Dio? Anzi, come la nascita di Sansone è stata annunciata ai suoi genitori. Un giorno un angelo, anzi l'angelo dell'Eterno, si presenta alla madre di Sansone e gli dice: tu partorirai, era sterile, avrai un figlio, tuo figlio sarà nazireo. E gli dice tre cose, perché tre cose diceva la legge levitica. Primo, il rasoio non passerà sul suo capo. Leggiamo in Numeri che i capelli, i lunghi capelli di un nazireo, erano il segno, il simbolo della sua consacrazione. Numero due, non berrà vino e non mangerà il frutto della vigna. Quindi Sansone niente vino, Sansone niente uva. Numero tre, non dovrà avere niente a che fare, alcun contatto con cose impure. E il libro dei Numeri è ancora più specifico: non dovrà avere contatto con nessun corpo morto. Pensate se un nazireo aveva per caso a che fare con un cadavere, lo toccava per sbaglio, doveva radersi i capelli e ricominciare il tempo della sua consacrazione da capo. Non poteva toccare niente di impuro perché era consacrato al Santissimo, era consacrato a colui che è perfetto, a colui che è puro, il Signore. E il simbolo della sua consacrazione, i capelli, non potevano essere contaminati. Se venivano contaminati, li doveva tagliare e ricominciare da zero. Allora, scopriamo, guardando bene nella parola di Dio, che qui Sansone fa due errori. Il primo, probabilmente, è quello che mentre per via con mamma e papà, sa che un po' più nell'entroterra, fuori dalla strada, c'è una bella vigna. E allora perché non andarmi a fare un po' di succo d'uva? Qualcuno lo suppone, la Bibbia non lo dice chiaramente, ma è probabile. Perché non dire a mamma e papà che ho appena sconfitto un leone? È una bella cosa, il Signore si è usato di me, ma probabilmente Sansone non doveva essere lì. Che cosa ci faceva lì? Secondo errore, non avrebbe mai, e poi mai, non soltanto avvicinarsi a quel leone morto, figuriamoci mangiare il miele che stava, che veniva prodotto dalle api in quel cadavere. Era qualcosa di abominevole, era qualcosa di abominevole per qualsiasi israelita, figuriamoci per un nazireo. Niente di impuro, niente di morto poteva essere toccato da un uomo consacrato al Signore. Scopriamo e scopriremo nelle pagine che riguardano la vita di quest'uomo, scoprirete, lo scopriremo stasera, lo scoprite a casa, l'avete scoperto quando avete letto le sue imprese e i suoi peccati, che Sansone aveva questo problema. Era un uomo che era stato dedicato a Dio, che doveva essere dedicato a Dio, era un uomo che era stato scelto da Dio per fare grandi cose, ma nel contempo era un uomo che non aveva timore della legge del Signore, non aveva timore della parola di Dio. Lui sapeva che cosa la sua figura, la sua chiamata gli imponeva, ma con molta leggerezza trasgrediva la legge del Signore, e questo lo portò a cadere, e a cadere irrimediabilmente. Ve la ricordate la sua fine, non è vero? Questo suo difetto lo portò alla morte. La sua vita, possiamo dire senza timore di sbagliarci, è stato un mezzo fallimento. Se qualcuno da fuori avesse guardato la sua vita, probabilmente avrebbe visto la sua forza, le sue imprese, come il Signore lo usava. Ma noi che conosciamo la parola di Dio dobbiamo vedere i suoi punti di debolezza. Fratelli, il mondo ci guarda, il mondo vede che noi ci chiamiamo cristiani, il mondo vede che noi andiamo in chiesa, il mondo vede che noi parliamo di Dio, il mondo vede che ci comportiamo bene. Ma fratelli, quando noi ci mettiamo davanti alla parola di Dio e ci specchiamo davanti alla parola di Dio, perché questo è quello che dobbiamo fare, non è vero? Scopriamo che la parola di Dio ci rivela il vero stato della nostra vita. E fratelli, noi come Sansone non siamo persone normali, noi siamo servi del Signore. Sansone portava perennemente sulla sua testa e davanti a tutti gli uomini il segno del fatto che apparteneva a Dio, era di Dio. Quei capelli lunghi dicevano in ogni momento del Signore, del Signore, del Signore. Fratelli, io non abbiamo i capelli lunghi, io non potrei nemmeno permettermeli. Ma col sangue di Cristo siamo stati acquistati. E non soltanto questo, siamo stati unti. Noi apparteniamo allo Spirito Santo. Abbiamo ricevuto la caparra dello Spirito. Il Signore ha detto: questi sono miei, sono il mio popolo, sono la mia gente santa, sono i miei servi, sono la dimora del mio spirito, sono miei. E in ogni momento il mondo spirituale vede che su di noi c'è l'impronta di Dio. Il mondo magari ci vede e vede dei religiosi, ma quando Dio ci vede, che cosa vede? Fratelli, noi non possiamo permetterci, come Sansone, mentre serviamo il Signore, di trascurare quello che la parola di Dio dice della nostra consacrazione. La nostra consacrazione al Signore deve essere completa, totale, senza eccezioni. Perché non dovrei bere del vino? Tutti gli altri israeliti possono bere del vino, perché non dovrei? ad un uomo consacrato a Dio c'erano cose che erano impedite, cose lecite che erano impedite. Fratelli, che male c'è a passare la nostra giornata sul divano, la nostra serata sul divano? Che male c'è a prendersi un po' di riposo il sabato pomeriggio? Che male c'è? Che male c'è a dare priorità ai nostri studi, al nostro lavoro? Che male c'è? Non sono tutte cose lecite, ho forse nominato qualche peccato? Fratelli, ma noi apparteniamo al Signore, prima viene Lui, amen. Prima viene Lui,
amen.
E poi viene tutto il resto. Ma se noi cominciamo a misurarci sulla base di quello che il mondo pensa, allora noi cominceremo a diventare come Sansone, ciechi a ciò che veramente significa consacrazione del Signore.
Alleluia.
Siamo del Signore.
Amen.
C'è l'impronta di Dio su di noi. Portiamo la sua immagine.
Alleluia.
Del Signore.
Grazie.
Per non parlare delle cose illecite. Sansone con estrema facilità si contaminò. Avrebbe dovuto rendersi in capo, avrebbe dovuto ricominciare da capo, avrebbe dovuto andare al tabernacolo e offrire dei sacrifici per essere purificato. Non fece niente di tutto questo, perché non si rese nemmeno conto del fatto che il Signore era dispiaciuto e non gradiva quello che aveva fatto. E questa probabilmente è la cosa più grave di tutti. Fratelli, quando noi deliberatamente pecchiamo e smettiamo anche di chiedere perdono, quando il peccato si fa spazio nella nostra vita, quando invece che strumenti di giustizia diventiamo strumenti per la malvagità, strumenti per il peccato, allora fratelli, come possiamo dire di essere consacrati al Signore? I segni della consacrazione erano i capelli di Sansone, e quando quest'ultimo simbolo fu tolto a quest'uomo, egli perse tutta la sua forza. Fratelli, vi faccio una domanda: dobbiamo arrivare a quello? Dobbiamo arrivare a quello? A quello del popolo di Dio, senza più forza, senza più dignità, sarà in balia del mondo e non sarà più l'esercito del Signore? Oppure, mentre ancora c'è tempo, ci dobbiamo ravvedere e dire: Signore, io appartengo a te nelle cose lecite, nelle cose illecite, io appartengo a te, prima ci sei tu, prima di ogni altra cosa. Fratelli, Gesù un giorno, parlando con quelli che lo circondavano, a cui insegnava, diceva: voi mi dite Signore, Signore, ma perché non fate quello che vi dico? Perché non fate quello che vi dico? Io vi mostrerò a chi assomiglia chi ascolta la mia parola e la mette in pratica. Egli è come un uomo che ha costruito la sua casa sopra la roccia. Fratelli, noi quando veniamo in chiesa non diciamo miliardi di volte: Signore, 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 sì. Ed egli lo è Signore. Ed egli lo è Signore. È colui a cui chiediamo prima di ogni scelta, è il primo pensiero della nostra giornata, è l'obiettivo finale della nostra vita, è la nostra gioia, è la nostra forza, è la nostra vita, è la cosa più importante. Egli è Signore, non soltanto con le parole, anche nei fatti, vivendo una vita veramente consacrata a Lui. Siamo del Signore. Se leggiamo con attenzione i primi capitoli del libro dell'Apocalisse, scopriamo qual è il sintomo di una chiesa tiepida. Sto parlando della chiesa di Laodicea. Qual è il sintomo che ci fa capire che una chiesa è tiepida? Quei versetti ce lo dicono: è una chiesa che non riesce più a vedere qual è la sua vera e reale condizione. Gesù dirà a questa chiesa: tu sei cieca. E siccome sei cieca, sei anche nuda, perché tu pensi di essere bella e invece ti sei impoverita. Fratelli, se noi trascuriamo la parola di Dio, se noi non guardiamo nella parola di Dio con attenzione per metterla in pratica, se noi non valutiamo la nostra vita e la nostra consacrazione sulla base della parola di Dio e non sulla base di quello che pensa il mondo e non sulla media di quello che vediamo attorno a noi, allora noi siamo ciechi, ciechi, non riusciamo a vedere ciò che realmente siamo. Non riusciamo a vedere ciò che realmente viviamo del cristianesimo. Abbiamo bisogno di guardare nella parola di Dio, e se scopriamo che siamo venuti meno e che la nostra consacrazione è ormai soltanto una parola che ha perso il suo significato, allora dobbiamo fare quello che il Signore invita a fare alla chiesa di Laodicea: andare da Lui, comprare del colline per ungerci gli occhi e finalmente poter vedere, porre rimedio alla nostra situazione. Fratelli, noi parliamo di risveglio. Quante volte si parla di risveglio? Abbiamo bisogno di risveglio. Pare che siano tutti d'accordo con questo. Voi siete d'accordo?
Beh.
Abbiamo bisogno di risveglio. Ma fratelli, non siamo noi quelli che hanno bisogno di essere risvegliati? Sembra sempre che parliamo di qualcun altro. Sono io che ho bisogno di essere risvegliato. Sono io che il mercoledì sera e il venerdì sera preferisco stare sul divano piuttosto che andare in chiesa. Sono io che metto la mia vita davanti all'opera di Dio. Sono io che metto la mia vita davanti a quella dei fratelli. Non sono forse io? Non è forse la mia responsabilità? Fratelli, noi abbiamo bisogno di risveglio. Ma il risveglio parte da queste cose. Parte dall'ammettere che siamo molto lontani dallo standard che il Signore ci ha dato. Più in alto, dovremmo essere più in alto. Fratelli, la colpa maggiore non è rendersi conto di essere in basso, o sei tu pur freddo. La colpa maggiore è dire: tutto va bene, finché nessuno dice: c'è qualcosa che non va in me, sono molto lontano da questo standard. Allora le cose rimarranno le stesse. Continueremo a parlare di risveglio, e il risveglio non ci sarà, perché nessuno di noi si prenderà la sua propria personale responsabilità. Fratelli, io nella mia chiesa probabilmente non avrei predicato così, perché poi mi tiravano le pietre, ma tanto io qua me ne vado. Non l'ha detto fratello Stefano, quindi tu vai ancora e siamo tutti contenti. Ma fratelli, ci sono degli afflitti nella vostra chiesa? Ci sono sorelle che hanno i figli lontani, mariti non convertite, mogli non convertite, ci sono? Quante persone ci sono a Fiume Mornasco che non hanno mai ascoltato del Signore? Quanti malati, quanti bisognosi? Ci sono tutte queste cose? Fratelli, com'è possibile che tutte queste cose sono vere, reali, e le nostre riunioni di preghiera sono disertate? Fratelli, com'è possibile? Fratelli, com'è possibile che noi crediamo che la benedizione di Dio possa scendere sulla Chiesa quando non abbiamo nemmeno la disposizione di andare ai piedi del Signore e dire: Signore, intervieni! E poi ci chiediamo perché il Signore non fa più le grandi cose di prima, non siamo più nemmeno disposti di stare ai suoi piedi. Perché queste sono cose così spicciole, così basilari. Signore, aiutaci. Aiutaci a non trascurare la nostra situazione. Sansone era chiamato a fare grandi cose, ma ciò che scopriamo, la spia del fatto che qualcosa non andava bene nella sua vita, è proprio in queste piccolezze che scopriamo il nostro passo della scrittura. Aveva una tale superficialità nel considerare la parola di Dio, la volontà di Dio per lui, è la santità, l'importanza della sua consacrazione. Fratelli, la nostra consacrazione è importantissima, è il fondamento del nostro servizio cristiano, è il fondamento della nostra vita spirituale. Noi apparteniamo a Cristo, nel momento in cui perdiamo la nostra consacrazione abbiamo perso tutta la potenza, abbiamo perso tutto, siamo poveri, ciechi, e nudi. Gesù, la notte in cui fu tradito, parlando con gli apostoli che erano radunati attorno a lui, proprio poco dopo avergli lavato i piedi, disse loro: voi mi chiamate il Maestro e il Signore, e fate bene, perché lo sono. Però mi avete anche appena visto lavare i piedi ai vostri fratelli, fate lo stesso anche voi. Perché il servo non è più grande del suo Signore. Siamo noi più grandi di Gesù? No, ma lui è stato in mezzo a noi come il più umile dei servi. Fratelli, Sansone aveva un Signore. Sansone aveva un padrone, ma non era Dio, era se stesso. Sansone ha servito le sue passioni fino quasi alla fine della sua vita. Vi ricordate? È rapito dai begli occhioni di Dalila. Fratelli, come possiamo dirci consacrati al Signore se noi abbiamo la priorità rispetto alla Chiesa di Cristo? Se noi abbiamo la priorità rispetto all'opera del Signore? Ma noi non siamo superiori a Dio, noi non siamo superiori a Gesù. Se lui ha servito, tanto più noi, fratelli, tanto più noi, sorelle, ci dobbiamo disporre e metterci a servizio. Sansone servì se stesso, e quando aveva un po' di tempo libero faceva fuori qualche filisteo, ma giusto quando aveva un po' di tempo libero. Per il resto la sua vita è un continuo inseguire le sue passioni, i suoi obiettivi. Era schiavo delle sue passioni e dei suoi obiettivi, e quando si ricordava era il servo del Signore. Fratelli, vi prego, valutiamo la nostra vita. E se ci rendiamo conto che quando ci ricordiamo siamo i servi del Signore, per tutto il resto del tempo inseguiamo le nostre necessità, i nostri bisogni, le nostre priorità, allora c'è qualcosa che non va. C'è qualcosa che non va. Non siamo discepoli di Cristo, siamo discepoli di qualcun altro. Non è vero? Il discepolo non è colui che segue la disciplina del Maestro. Il nostro Maestro è stato servo. Si è fatto servo ed è stato servo fino alla morte sulla croce. E allora dobbiamo quantomeno imitarlo, siete d'accordo? Dobbiamo imitarlo nell'essere servi gli uni degli altri, nell'essere a disposizione del nostro Signore. Dov'è il mio popolo? Dice il Signore. Dove sono quelli che mi sono acquistato? Dove sono quelli che ho unto? Dove sono quelli che ho scelto? Dove sono quelli sui quali ho investito? Dove sono? Eppure è grande il prezzo con il quale ci ha pagati. Noi gli apparteniamo, gli apparteniamo veramente. Ora, fratelli, la parola, io ho concluso, la parola che il Signore ha messo nel mio cuore è semplicemente questa: un richiamo a renderci conto di che cosa siamo, di che cosa è diventata la nostra consacrazione alla luce della parola di Dio, non nella nostra opinione, nell'opinione di quelli che ci stanno attorno, ma alla luce della parola di Dio, alla luce della parola di Dio. E se stiamo servendo noi o stiamo servendo il Signore, le nostre passioni il Signore, allora sulla base delle risposte che ci daremo rispetto all'invito e all'indicazione della parola di Dio, non rimaniamo ciechi, non rimaniamo passivi, ma andiamo davanti al Signore, diciamo: Signore, hai ragione, ma benedetto quel momento in cui il ravvedimento si fa spazio nel cuore di un uomo, di una donna, perché è quello il momento in cui la grazia di Dio entra e fa cose straordinarie. Ma prima di tutto c'è bisogno di un cuore che si piega e dice: Signore, hai ragione tu, Signore, hai ragione la tua parola. E in quel momento la grazia fa cose meravigliose, eccezionali, ma prima di tutto ci vogliono dei cuori che si ravvedono, che si specchiano senza paura davanti alla parola di Dio, che non temono di sentire la voce del Signore nel giardino che chiama e dice: dove sei? Che hanno il coraggio di uscire, di sfogliarsi e dire: Signore, sono sporco, Signore, sono mancante. e attraverso la sua misericordia il Signore farà la sua opera, ma solo e soltanto se noi avremo questa disposizione del cuore che ci porterà a stare sui piedi per essere quello che ancora non siamo, per diventare quello che il Signore ci ha chiamati, perché noi diventassimo servi del Signore.